Israele e Ucraina, la prova delle prove e i dilemmi per l'Europa. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Joseph Borrell has said some European countries have been trying to intimidate International Court of Justice judges.
After more than 34,000 Palestinians killed in Gaza, haven't we seen enough?
Any loss of life, civilian life, is grave. We seek to go after Hamas and limit civilian casualties.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche per oggi due semplici domande. La prima, l'attualità internazionale è il vostro pane? La seconda, anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Andrea Macchioni, Valentina Tenullo, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. Tutti pronti come sempre a raccontare la grande attualità internazionale che sarà, come sempre, punteggiata da domande e commenti che leggerò al 349-238-6666. Non dimentichiamo i social, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il canale di Radio 24, il nostro canale Instagram. E peraltro vi ricordo che questo programma è anche un podcast, lo potete ascoltare, che ne so, alle 5 facendo jogging, alle 5 del mattino intendo, ma anche la sera, via. E se volete sapere tutto, ma proprio tutto, ciò che accade al di fuori dei nostri confini nazionali. E siccome domani è il grande giorno, e a buon intenditor poche parole, inutile avere a Bernardi che alzi le braccia al cielo sconsolata, domani, lo sapete, chi è affezionato, ci troviamo in quel dell'ippodromo. Vi ricordo la playlist Nessun Metallare Lontano, la trovate su Spotify, sono 234 brani, 17 ore del metallo che ascolteremo magari anche domani. Siamo a 4549 mi piace, l'obiettivo è 5000. Viva! No, di solito è viva niente metal, no, stavolta no. Va bene, torniamo seri. Mancano una manciata di secondi alle 16:10 è l'orario italiano. Qui in Viale Sarca a Milano saranno le 17:10 minuti esatti a Gaza, Ramallah, Gerusalemme Est, città che da oggi per la Spagna, tutte città che oggi per la Spagna fanno parte dello Stato di Palestina. Vi avevo chiesto di scaldare i polpastrelli, ma oramai direi che non c'è bisogno. Tanti messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo ci arriveremo. Di cosa parliamo quest'oggi? Del fatto che la Spagna ha riconosciuto lo Stato di Palestina, a ruota anche Irlanda e Norvegia, mentre Israele tira dritto su Rafah, lo avete sentito anche dal GR, sono stati visti i primi carri armati nel cuore dell'importante città del sud della striscia di Gaza. Josep Borrell, responsabile della politica estera dell'Unione Europea, dice: l'Europa è pronta a rilanciare la missione civile europea sul valico stesso di Rafah. Ne parleremo in un piccolo approfondimento che sarà una storia, nella puntata di quest'oggi. Ma Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, chiede che l'orrore finisca. In generale, la comunità internazionale spinge su Israele a che vi sia un cessate il fuoco immediato. Gli Stati Uniti stanno ancora valutando ciò che è accaduto a Rafah per eventualmente prendere un'ulteriore, diversa posizione. Si muove la politica, si muove la diplomazia, si muovono anche i massimi organi della più grande organizzazione transnazionale, le Nazioni Unite. Il Consiglio di Sicurezza è stato convocato per questa sera, ore 21:30, non riusciremo a darvi le ultimissime quest'oggi, naturalmente, lo faremo nella puntata di domani. È stato convocato dall'Algeria. Che cosa sta accadendo? Come sta reagendo in particolare l'Europa di fronte a questa gravissima crisi in vicino Oriente? Domanda che la si potrebbe proporre riguardo l'atteggiamento e il posizionamento europeo anche su quell'altro conflitto, quello che dura oramai da 2 anni e mezzo. Alcuni paesi della NATO, in alcuni casi anche europei, dicono che l'Ucraina ha diritto a difendersi, colpendo obiettivi anche in territorio russo con quelle stesse armi che vengono fornite proprio da quei paesi. Come spesso accade, Europa in ordine sparso. L'Ungheria ha bloccato alcuni aiuti europei proprio a Kiev. Mosca sta valutando come reagire. Allora, in ultima istanza, a che cosa stiamo assistendo? A una serie di dilemmi a cui l'Europa risponde in maniera scomposta, forse in ordine sparso, a scelte politiche difficili che potrebbero segnare il presente ma anche il futuro dei 27 e non solo. Queste le domande per quest'oggi, sono anche per voi. 349-238-6666, prima però raccontiamo altre notizie. Intanto, come promesso, butto un occhio ai primi messaggi. Jacopo scrive: ormai anche i governi, i partiti più acriticamente pro-Israele stanno lanciando duri comunicati per quanto avvenuto a Rafah, ma la società israeliana quanto è felice di essere associata a un governo considerato sempre più impresentabile a livello internazionale? Era proprio il senso di quell'articolo di Foreign Policy pubblicato qualche giorno fa sulla prestigiosa rivista americana. Claudio da Torino si chiede come facciano i palestinesi a essere ancora vivi senza cibo, senza acqua, senza assistenza medica da mesi. Gentile Claudio, noi rilanciamo quelle che sono comunicati stampa, voci che arrivano da Rafah stessa, fonti palestinesi, le sentirete quest'oggi, fonti internazionali, Medici Senza Frontiere, giusto nella puntata di ieri. Non so che grado di vulnerabilità della striscia di Gaza le intende con questo messaggio. Comunque, sempre al 349-238-6666, qualcuno torna ancora su quel grande giallo, chi è la voce di May the Wind Be Always at Your Back? È qualcosa che risale oramai, Valeria Bernardi, confortami, quattro anni fa oramai, sì, senatore americano durante l'insediamento di Donald Trump, corretto, ormai la memoria mi fa difetto, vabbè, insomma, era una frase, uno slogan, un incitamento che abbiamo sentito particolarmente affine. Noi di tutta la squadra, di nessun luogo è lontano. Vi dicevo, i nostri dossier internazionali, poi tornerò ai tanti messaggi al 349-238-6666. In Georgia centinaia di persone stanno manifestando a Tbilisi contro la oramai famosa, famigerata secondo alcuni, legge sugli agenti stranieri, e si prevede che le proteste aumentino nelle prossime ore. Il tutto sta avvenendo perché oggi il Parlamento georgiano si deve esprimere sull'annullamento del veto presidenziale posto proprio dalla Presidente alla controversa legge. Questa legge prevede che i media e le organizzazioni non governative che ricevono più del 20% dei loro fondi dall'estero dovranno essere registrate come soggetti che perseguono gli interessi di una potenza straniera. Gli oppositori e la piazza di Tbilisi la chiama legge russa perché assomiglia moltissimo alla legislazione adottata da Mosca, dalla Federazione Russa nel 2022. Quella legge, lo ricorderete, e la stiamo raccontando da parecchie settimane, ha innescato una serie di proteste di massa e di condanne da parte dei proteste di massa in Georgia, condanne anche da parte dei governi occidentali e di una parte della politica georgiana. Il presidente del paese ha posto il veto alla legge lo scorso 18 maggio perché nella sua essenza e nel suo spirito, dice, è fondamentalmente russa, contraddice la nostra Costituzione e tutti gli standard europei. Rappresenta quindi un ostacolo al nostro percorso verso l'Europa. Sui social intanto compaiono le prime immagini di poliziotti con i passamontagna nell'edificio del Parlamento georgiano. E staremo a vedere nelle prossime ore. In Estremo Oriente, perché ieri Corea del Sud, Giappone e Cina hanno tenuto il primo vertice trilaterale dal 2019, incontrando il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il premier cinese Li Qiang ha elogiato il riavvio delle relazioni e ha rilanciato i negoziati per accordi su commercio e sicurezza, che sono fermi peraltro da 4 anni. Al vertice i tre leader hanno ribadito il loro impegno a promuovere la pace nella penisola coreana. Nel frattempo però, come sapete, come spesso raccontiamo, Pyongyang non sta certo con le mani in mano e alla finestra. La Corea del Nord ha annunciato oggi il fallito tentativo di lancio di un razzo che trasportava un satellite di ricognizione militare, e questo a causa dell'esplosione del vettore durante la prima fase di volo. Il razzo che trasportava il satellite, il Malijong 1-1, ha precisato il vice direttore generale dell'Amministrazione Nazionale Aerospaziale di Pyongyang, esploso ieri dopo il decollo dalla base di lancio di Sohae, sulla costa nord-occidentale del paese. Se non ci fossero due conflitti in Europa e alle porte dell'Europa, probabilmente avremmo dato ampio spazio a quella che è un'importantissima visita, quella di Stato, di 3 giorni, del presidente francese Emmanuel Macron, che è in Germania dopo aver incontrato il presidente federale Steinmeier. Oggi il presidente francese ha un colloquio con il cancelliere Olaf Scholz. Quello di Macron, a suo modo, è un viaggio storico perché arriva 24 anni dopo quello del precedente di Jacques Chirac, in un momento in cui, peraltro, le relazioni franco-tedesche vivono un momento particolarmente complicato, e questo su diversi fronti. Macron è già andato molte volte in Germania in questi anni, ma mai in visita di Stato, che è il grado protocollare più alto. La solennità delle cerimonie aiuterà forse a far passare in secondo piano le varie divergenze e diversità di vedute tra Parigi e Berlino su quasi ogni dossier importante a livello europeo e globale, dall'Ucraina all'integrazione europea, all'economia, eccetera. I temi sul tavolo, a proposito, sono la riforma dei mercati dei capitali, un piano di maggiore cooperazione per rafforzare le difese aeree dell'Europa. Peraltro Emmanuel Macron ci ha sempre abituato a fughi in avanti, qualcuno le potrebbe definire insomma come un po' di pepe invece ad aggiungere sul piatto europeo per far venire l'appetito, ma tant'è. Ieri Macron ha esortato l'Unione Europea a raddoppiare la spesa pubblica per affrontare la transizione verde, l'intelligenza artificiale e la difesa, mentre ha messo in guardia l'Europa dal rischio del ritorno dell'estrema destra nel continente, con riferimento in particolare all'AfD, Alternative für Deutschland in Germania e il Rassemblement National in Francia. E mentre qualcuno, cara Valeria Bernardi, al 349-238-6666 rimpiange il vecchio speaker della Camera britannico, quello che faceva order, noi chiudiamo i nostri dossier internazionali. Iniziamo il racconto di quest'oggi a modo nostro, sono 90 secondi. Valentina Ternullo, Valeria Bernardi.
Israel is becoming increasingly isolated in the Middle East.
Israele è sempre più isolato in Medio Oriente.
Why are they starving the Palestinians? Why are they killing the Palestinians?
Perché stanno affamando i palestinesi? Perché li stanno ammazzando?
And the images coming out of Rafah are horrific.
Le immagini che vengono da Rafah sono orribili.
Abbiamo detto tutti gli stati, comunità arabi e occidentali, che su Rafah Israele doveva fermarsi perché un attacco militare avrebbe necessariamente causato dei danni ulteriori sui civili innocenti.
I'm disturbed and distressed.
Sono disturbato e angosciato.
By the renewed military activity in Rafah by the Israeli Defense Forces.
Dalla nuova attività militare a Rafah delle forze di difesa israeliane.
I'm of the view, as you know, that
sono del parere che la risposta di Israele a Gaza sia stata esagerata.
Has been over the top.
Today, Ireland, Norway and Spain.
Oggi Irlanda, Norvegia e Spagna
are announcing that we recognize the state of Palestine.
Annunciano che riconosceranno lo Stato palestinese.
Por muchos muros que se levanten, por muchos pueblos que se bombardeen.
Per quanti muri vengano costruiti, per quanti villaggi vengano bombardati.
Y por muchos asentamientos ilegales que se construyan.
E per quanti insediamenti illegali vengano costruiti.
La tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo. En nuestros corazones.
La terra e l'identità della Palestina continueranno a esistere nei nostri cuori.
En la legalidad internacional y en el proyecto futuro de un Mediterráneo en armonía.
Nella legalità internazionale e nel progetto futuro di un Mediterraneo in armonia.
Si chiama copertina, ma non si osserva, non si sfoglia, non si legge. Il nostro modo tutto sonoro per introdurre il tema di quest'oggi, lo avete sentito anche dai titoli, 90 secondi, Valentina Tenullo e Valeria Bernardi, a raccontarci un po' di reazione e controreazione a livello internazionale. Andiamo a Gerusalemme per capire come la leadership israeliana sta accogliendo questa giornata. Una giornata dal punto di vista europeo, ma anche dal punto di vista dei palestinesi, storico, perché tre paesi riconoscono lo Stato di Palestina. Con tutti i vulnus del caso, tanti ascoltatori al 349-238-6666 lo sottolineano, ma senza confini certi, senza un'autorità, un monopolio della forza certo su quei territori, come si può parlare di Stato? È evidente che si tratta di un segnale politico lanciato da questi tre paesi. Come questo segnale politico è recepito invece dalla leadership israeliana? Nello Delgatto, firma della Stampa, voce di Radio 24 da Gerusalemme. Nello, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, partiamo dalle reazioni israeliane a questa giornata che è sui generis ma è anche storica.
Sì, c'è stato il riconoscimento di questi tre paesi, mentre invece la Danimarca ha votato contro nel suo Parlamento a una proposta simile. È una mossa che insomma avevano annunciato già da qualche tempo, anche se gli israeliani quello che lamentano è la tempistica, perché ovviamente farlo adesso per loro significa dare un riconoscimento all'azione di Hamas, perché potevano farlo tranquillamente prima, potevano farlo prima del 7 ottobre, potevano farlo qualche anno fa. Farlo adesso per Israele significa quello che Hamas ha fatto, l'azione di massacro che ha fatto nei confronti degli israeliani viene classificata come azione di resistenza, cosa che Hamas dice sempre, e ha portato a questo, quindi incita anche altri gruppi a fare altrettanto. Invece la questione è che, come molti dicono, anche l'Italia ha detto, questo riconoscimento dovrebbe avvenire con una consultazione sicuramente fra i due, cosa che non avverrà certamente nel breve termine. Perché? Perché è chiaro che un processo democratico di nascita dello Stato palestinese non solo è necessario, ma è obbligatorio, ed è una cosa che doveva esserci già ieri. Il punto però è capire quanto interesse c'è da un lato e dall'altro a far sì che questo Stato palestinese nasca. Il puro riconoscimento politico, come giustamente sottolineavi poco fa, lascia purtroppo in questo momento storico questo sentore all'interno della comunità israeliana.
I vulnus che citavo prima, grazie ad alcuni ascoltatori, al 349-238-6666, cioè il fatto che vi sia un riconoscimento dello Stato palestinese, ma con degli scricchioli giganteschi, lo sapete, e le tante colonie presenti in West Bank o territori occupati, l'unico leader dei tre paesi a esprimersi in particolare dando una data, cioè dicendo torniamo ai confini del 67, è stato proprio lo stesso Sanchez. Questa vaghezza anche nelle dichiarazioni ufficiali evidentemente ci dà la dimensione puramente politica di questo gesto. Nello Delgatto aggiunge un altro vulnus, che è quello che collochiamo sull'asse del tempo. Se riconosci adesso lo Stato palestinese grazie all'azione terroristica del 7 ottobre, stai legittimando l'utilizzo della forza per pur giuste e comprensibili istanze. E allora la politica doveva finire il processo politico, il dialogo. Naturalmente non ho risposte, ascoltatrici e ascoltatori, però tant'è, la tempistica evidentemente anche nella politica internazionale è importante. Dicevi, Nello, che difficilmente i due schieramenti si potranno parlare con quelle prospettive di pace che in tanti agognano. È anche vero, e questo un po' mi ha stupito, devo dire, è stato rilanciato da Barak Ravid di Axios sui social. Ci sarebbe la consegna da parte di Israele ai mediatori di Egitto, Qatar e Stati Uniti, la consegna di una nuova proposta ufficiale, scritta e aggiornata, per un accordo per il rilascio degli ostaggi. Non suona strano che in un momento così nevralgico, concitato, drammatico e tragico, la diplomazia continui a tentare un accordo che peraltro, secondo Hamas, era saltato dopo la strage di Rafah?
No, infatti la questione è proprio questa: Israele si è posta due obiettivi dopo il 7 ottobre, sconfiggere Hamas e riportare indietro gli ostaggi, quindi fa guerra a Gaza contro Hamas e fa di tutto per riuscire a portare indietro gli ostaggi, e questa è la dimostrazione. Il punto è però ovviamente, poiché le cose si fanno sempre in due, capire quanto dall'altro lato c'è la volontà di portare avanti una situazione del genere. Purtroppo non c'è questa volontà, questo è chiaro, probabilmente perché, come siamo dicendo da tempo, lo sa benissimo, non sono vivi questi ostaggi. perché magari non ce li hanno neanche nelle mani, perché ce li ha qualcun altro. Non a caso, non dimentichiamoci che mentre venerdì è uscita la sentenza della Corte di Giustizia Internazionale che chiedeva nessuna azione a Rafah, o meglio nessuna azione che potesse creare problemi ai civili, dopo manco due giorni proprio da Rafah sono partiti 8 razzi contro le città israeliane, Tel Aviv e Filia in particolare, proprio a dimostrazione del fatto che chi lanciava questi razzi non ha nessun interesse né a riaprire un dialogo né tantomeno nei confronti dei civili, perché è chiaro che aspettava poi una risposta israeliana in tal senso, risposta tragicissima ovviamente, perché non è perché ti lanciano 8 razzi che poi puoi andare, oppure devi ammazzare 2 leader di Hamas che puoi uccidere dei civili che stanno in una tenda perché non hanno più una casa, questo è fuori di dubbio. Il problema però è capire che volontà adesso ha Hamas di andare avanti. In questo momento non ce l'ha, anche perché il problema è anche legato ai mediatori. Hamas ha un rapporto ormai non più così chiaro con il Qatar, dall'altro lato l'Egitto non ce l'ha più con Israele il rapporto chiaro, per tutto quello che è successo, per il valico di Rafah, perché non dimentichiamoci che il confine fra i due è uno dei peggiori dal punto di vista del contrabbando. Già prima del 7 ottobre, sì, attraverso quel famoso Philadelphia Corridor passavano le armi e la droga sia a Gaza che in Israele, insomma, quindi è chiaro che quella è una zona franca di beduini dove neanche l'esercito egiziano riesce a controllare bene il tutto, per cui anche in questo momento c'è un problema serio di persone che vengono riconosciute come mediatori. Non a caso all'incontro che è stato fatto a Parigi pochi giorni fa per la ripresa di questi colloqui, gli egiziani non sono andati, sono andati il capo del Mossad, quello della CIA e c'è del premier del Qatar, proprio a dimostrazione di questo momento di stallo.
E questa è tutta la complessità della macchina diplomatica che cerca di ritrovare se stessa e ritrovare le due parti in dialogo. Nello Delgato, tra pochissimo torniamo con te, sentiremo anche una voce che hai raccolto proprio da Rafah, dalla striscia di Gaza. Prima io farei una piccola pausa, andiamo a sentire come se la stanno cavando i mercati, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Oggi 28 maggio Spagna, Irlanda e Norvegia riconoscono formalmente lo Stato di Palestina, imponendo, se volete, una grammatica politica diversa all'Unione Europea, ma poi andremo a fare il bilancio del test di reattività della stessa Unione Europea sui due conflitti, come si sta comportando col conflitto in Ucraina, col conflitto tra Israele e Hamas. Beh, ve lo dico subito, è evidente, in ordine sparso, non c'è quella compattezza che tanti europeisti sognano, una risposta comune, quello non vi è affatto. Al 349-238-6666, Sassà da Monopoli, sarò strano io, ma il riconoscimento dei tre paesi, più che una legittimazione ad Hamas, sembra una condanna alla risposta israeliana. Netanyahu, scrive l'ascoltatore, sta vincendo la battaglia ma perde la guerra. E ancora un altro ascoltatore, lo Stato palestinese non nascerebbe dopo i terribili attacchi di Hamas del 7 ottobre, ma dopo l'ancor peggior reazione di Benjamin Netanyahu. Ma qua, gentili ascoltatrici e ascoltatori, quando si parla della questione israelo-palestinese è un ciclo nicciano, è veramente difficile andare all'origine, chi ha fatto cosa, la reazione e la controreazione, su quello non c'è dubbio. Mentre potrebbe essere qualcosa di strategicamente più delicato per Israele la valutazione che sta facendo, e torno al Nero del Gatto in diretta da Gerusalemme, l'amministrazione Biden sta ancora valutando se quell'azione su Rafah abbia violato quella non scritta e un po' detta linea rossa dettata dall'amministrazione Biden. Nel caso ci potrebbe essere una sospensione ulteriore di alcuni tipi di armi, insomma un ulteriore passo verso un incrinamento dei rapporti tra Washington e Israele stessa. Questa parte qua, cioè le relazioni con gli Stati Uniti in queste ore così concitate, come vengono vissute da Israele, Nello?
Beh, vengono vissute ovviamente in maniera difficile, perché la preoccupazione è appunto quella di non avere più aiuti che servono per la guerra, perché Hamas ha dimostrato che continua a combattere, continua a lanciare razzi e continua ad attaccare le truppe che sono sul territorio. Tra l'altro Israele dice che per quell'azione ha usato delle piccole munizioni che dovrebbero pesare intorno ai 17 kg ognuno e non quelle famose da 1500 sì. da 2000 di cui si parlava che insomma erano state poi definite proprio del blocco di quelle di americane all'inizio del mese. Loro dicono che hanno attaccato una postazione di Hamas dove c'erano due leader che poi sono morti e delle schegge di questa esplosione di questa munizione avrebbero colpito una cisterna che era a 100 metri da alcune tende. Questa cisterna quindi ha preso fuoco e hanno preso fuoco anche le tende. Insomma, questa è un po' la dinamica della faccenda. Sta di fatto che sono state aperte diverse inchieste internazionali e una ovviamente da parte del procuratore militare che ha annunciato l'apertura che sono aperte ben 70 inchieste sulla condotta israeliana all'interno della striscia di Gaza. Una per esempio riguarda la prigione di Svete Iman che si trova nel Negev, dove sono reclusi persone che sono state arrestate a Gaza e secondo le accuse anche di attivisti israeliani subirebbero delle torture.
Grazie mille, come sempre Nello Del Gatto, firma della stampa, voci di Rete 24 da Gerusalemme. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Pochissimo, come promesso, sentirete la voce raccolta da Nello di Abd al-Wahab Hamad, direttore dell'ufficio di Gaza dell'ONG Youhod for Community and Rural Development, che ci dirà le ultimissime su Rafah. I vostri messaggi, i vostri commenti. Qualcuno scrive: il riconoscimento della Palestina in questo momento dà nuova linfa ad Hamas. Ci saranno più vittime nella striscia di Gaza, visto che Hamas sta avendo dei riconoscimenti grazie alla strage che ha commesso e agli ostaggi civili. Qualcun altro chiede: Gianni da Verona, mi domando durante questo massacro israeliano perché mentre la gente muore di fame Hamas tranquillamente lancia ancora razzi, perché per decenni miliardi di aiuti sono andati invece che per investimenti al popolo a comprare migliaia di razzi e armi varie, mentre le associazioni di volontariato, medici, politici di tutto il mondo, palestinesi moderati, hanno fatto finta di non vedere. Qualcuno evidentemente ironicamente scrive: ma Sanchez riconosce anche la Catalunya. Detto ciò, per voi c'è sempre il 349-238-6666. Andiamo a sentire la voce di Abd al-Wahab Hamad.
Il bombardamento del campo profughi a nord-ovest di Rafah è stato un incubo. L'accampamento che le forze di occupazione avevano designato come una zona sicura si è trasformato in un luogo di inimmaginabile orrore. Donne, bambini e anziani che vi si erano rifugiati sono morti bruciati all'interno delle tende a causa dell'incendio scatenato dal pesante bombardamento. Le famiglie colpite vivevano in tende di fortuna da almeno 6 mesi ed erano già estremamente vulnerabili. Le tende e le baracche sono costruite con materiali che non offrono alcuna protezione davanti alle bombe. Immaginate di essere una madre che cerca di proteggere i propri figli con solo il proprio corpo, perché non c'è nessun altro posto dove scappare, nessun posto dove nascondersi. Molte famiglie sono rimaste intrappolate, mentre il caos e il panico hanno reso impossibile la fuga. Le condizioni del campo erano già terribili a causa delle risorse limitate, dell'assenza di infrastrutture e dell'alta densità abitativa. Le persone lottavano per sopravvivere anche prima del bombardamento. La loro vita è stata ed è una lotta costante in cerca di un luogo sicuro. I bombardamenti senza tregua di quelle che dovrebbero essere zone sicure non permettono alle persone di trovare un vero riparo. C'è una costante minaccia di attacchi aerei, mentre case, scuole e ospedali sono stati già distrutti. Persino gli edifici sui quali sventola la bandiera delle Nazioni Unite non sono più sicuri. Quello che sta accadendo è un assalto senza sosta al tessuto stesso della società palestinese. È essenziale che il mondo riconosca questo terrore e agisca per prevenire ulteriori atrocità. Questo attacco è l'emblema della sofferenza e del terrore che vivono i civili di Gaza. Non si tratta solo della perdita di vite umane, che di per sé è già abbastanza devastante, ma si tratta soprattutto delle cicatrici psicologiche e del puro senso di impotenza e disperazione che questi attacchi causano. La comunità internazionale deve capire che non si tratta di incidenti isolati. Questi atti rappresentano un sistematico disprezzo per la vita e la dignità umana e violano il diritto umanitario internazionale e i principi fondamentali dei diritti umani.
E questa è la tragica situazione a Rafah dopo i raid israeliani, nelle parole di Abd al-Wahad Hamad, direttore di questa ONG Youhud for Community and Rural Development. Detto ciò, dobbiamo andare adesso a tastare il polso alle istituzioni europee, ai corridoi di Bruxelles, perché sia sul conflitto in Ucraina, dopo ci andremo, ma soprattutto su questo nel Vicino Oriente, è un'Europa che non dà una risposta comune. Josep Borrell si pronuncia, tre paesi su 27, in realtà la Norvegia non lo è, però è legata economicamente all'Unione Europea, riconoscono lo Stato di Palestina. Insomma, ancora una volta verrebbe da chiedersi: è un dilemma, è uno stress test o una prova di mancata maturità politica? Andiamo a Bruxelles in diretta, lo facciamo con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore, peraltro ricordo il suo ultimo libro, Dal Baltico al Mar Nero, il viaggio alla scoperta dell'altra Europa, edito dal Mulino. Beda, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, l'Europa di fronte a questi due conflitti dimostra ancora una volta le sue mille velocità diverse. C'è chi accelera, vedi Irlanda, Spagna, Norvegia, c'è chi frena, c'è chi sbanda, potremmo dire. Come si sta vivendo a Bruxelles quest'ennesimo capitolo di risposte multiple, qualcuno direbbe scomposte, e mai una univoca marchiata Unione Europea?
Evidentemente con difficoltà. Queste divisioni perduranti, quasi si moltiplicano sul fronte di politica estera, hanno evidentemente un motivo, nel senso che siamo alle prese con un'Unione Europea che rimane confederazione più che federazione, e nello stesso modo in cui, per esempio, sul fronte fiscale, sul fronte tributario, le scelte continuano ad avvenire a livello nazionale, e lo stesso può dirsi sulla politica estera. Anche la politica estera è un potere prettamente nazionale, e quindi su questo fronte i paesi membri possono avere le proprie politiche estere, a dispetto del fatto che da tempo ormai c'è un alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza.
La voce di... Sì, prego, Beda.
Per certi versi queste differenze fanno parte dell'assetto istituzionale dell'Unione Europea, certo che in questa fase sono evidentemente fonti di imbarazzo.
La voce di Beda Romano in diretta da Bruxelles rinnova purtroppo il tratteggio che spesso dobbiamo ascoltare da lui. È chiaro che in momenti di crisi come questa, tornando alla metafora di cui, alla similitudine di cui siamo tanto innamorati, quando il mare è calmo, che qualcuno a bordo dell'equipaggio europeo faccia un po' di testa sua non appare come particolarmente grave, quando il mare inizia a essere tempestoso l'equipaggio dovrebbe mostrare solidità attorno al timoniere, al capitano, è cosa che non sempre succede. Prova ne sia, andiamo sull'altra tempesta, Beda Romano da Bruxelles, perché anche sul lato ucraino ci sono indicazioni molto diverse. È vero che qua c'è una sovrapposizione tra parole della NATO, Stoltenberg, parole dei paesi membri della NATO e parole di paesi europei, ma diciamo molti paesi NATO sono anche paesi europei, quindi ci perdonerete questa equivalenza. Si dice l'Ucraina può usare le nostre armi e colpire anche obiettivi in territorio russo. Sembra, dopo l'invito di Stoltenberg, dopo una serie di paesi europei che stanno dando l'ok, che ci sia un po' una comunanza, poi arriva l'Ungheria che blocca, come spesso accade, si mette di traverso e blocca l'ennesima partita di aiuti per Kiev. Anche qua ti chiedo un commento, però ho un brivido sulla schiena, che sia lo stesso della risposta precedente, Beda.
Sì, per certi versi sì. Devo dire che in realtà, per quanto riguarda l'uso di armi occidentali per colpire il territorio russo, vi è un paese che lo permette in questo momento ed è la Svezia. Ci sono altri due paesi che ci stanno riflettendo molto seriamente, sono l'Olanda e la Polonia. Tutti gli altri, secondo le informazioni che circolano a Bruxelles, sono ancora molto freddi a questa ipotesi. Quindi lo stesso segretario generale della NATO, quando ha lanciato questa proposta ormai la settimana scorsa, ha dovuto rendersi conto che sta affrontando un muro, almeno in questa fase. Ho la sensazione che sia la NATO che probabilmente alcune cancellerie europee sono arrivate alla conclusione che purtroppo, se l'avanzata russa in Ucraina dovesse continuare, vi sarebbe il rischio di assistere ad altre invasioni russe in altri paesi della regione, e di fronte a questo rischio alcuni paesi, pochi per il momento ma potrebbero crescere in futuro, stanno valutando l'ipotesi di utilizzare queste armi in modo molto più offensivo di quanto non sia stato fatto finora. In altre parole, il tentativo è quello di, per usare una parola un po' familiare, rintuzzare la Russia il più possibile, per evitare che il caso ucraino si moltiplichi nella regione. Mi sembra questo il momento che stiamo vivendo in questo momento.
Come sempre preciso Beda Romano nelle sue osservazioni, firma e corrispondente da Sole 24 Ore da Bruxelles, ci ha dato un po' il sentore, il polso della politica europea. Beda, grazie mille, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Noi lasciamo per un attimo i corridoi di Bruxelles, andiamo sulle strade italiane e poi torniamo, perché c'è una storia nella storia da raccontare, che ha a che fare con l'impegno europeo sul valico di Rafah, quello a cui faceva riferimento Nello del Gatto.
Nessun luogo è lontano.
Frutto di un accordo fra palestinesi e israeliani siglato nel 2005 allo scopo di dare assistenza alle forze di sicurezza palestinesi nel controllo del valico di Rafah, la European Union Border Assistance Mission to the Rafah Crossing Point, meglio conosciuta con l'acronimo EUBAM Rafah, ha svolto questa funzione per poco meno di 2 anni, durante i quali quasi 450.000 persone hanno utilizzato il valico, con una media di circa 1.500 persone al giorno. Dopo la chiusura del passaggio nel 2007 su decisione delle autorità israeliane, a seguito del ritorno di Hamas al potere nella striscia, la missione civile, alla quale parteciparono militari europei, tra cui uomini della nostra arma dei carabinieri, venne trasferita ad Ashkelon, in Israele, dove ha continuato a svolgere attività di consulenza per le agenzie di frontiera dell'autorità palestinese. Il suo mandato, rinnovato su base annuale, che negli ultimi 12 mesi ha ricevuto un budget di oltre 2 milioni di euro, scadrà il prossimo 30 giugno. Ieri il capo della politica estera europea, Josep Borrell, ha annunciato di aver avuto il via libera politico per riattivare la missione a Rafah. L'EUBAM Rafah è pronta a trasferirsi al valico quando le condizioni politiche di sicurezza lo permetteranno, si legge sul sito della missione. Sarà questa la volta buona?
Questa era una storia nella storia raccontata da Giulia Cannizzar, un impegno europeo per quel valico così fondamentale, valico di Rafah, proprio vicino all'omonima città, una delle più grandi del sud della striscia di Gaza, che adesso è al centro di episodi tragici di cronaca. E in questa puntata di Nessun Luogo Lontano abbiamo cercato di rispondere, forse senza riuscirci, alla domanda delle domande, che è: i due conflitti per l'Unione Europea sono l'ennesima prova di maturità o un dilemma irrisolvibile, una crisi politica che costringe l'Europa stessa a rispondere in maniera caotica e scomposta? Forse la risposta era già dentro la domanda. Avete sentito Irlanda, Spagna, Norvegia, che riconoscono lo Stato di Palestina e lo fanno in maniera che scricchiola, evidentemente, perché non ci sono tutti i crismi al momento dello Stato palestinese, ma è un chiaro messaggio politico che viene lanciato a Israele ma anche ai palestinesi. E approfitto a rispondere un po' di messaggi al 349 238 6666 che oscillano tra le due tra i due dossier. Qualcuno scrive: quanto sono buoni i rapporti politici tra Spagna, Irlanda, Norvegia e Israele, è plausibile che ci fossero degli attriti preesistenti, grossi attriti preesistenti? Forse no. Quello che è successo invece, per esempio, che sostanzialmente Israele sta vietando al consolato spagnolo di espletare le sue attività di pratica anche per i palestinesi, per esempio nel West Bank, nei territori. C'è stato anche una serie di contatti con le varie ambasciate di questi tre paesi. Evidente che Israele non l'ha presa benissimo. Dopo torno in messaggio al 349-238-6666. Vi stavo dicendo, il fatto che l'Unione Europea non risponde in maniera composta, univoca, compatta rispetto ai due conflitti, impone agli attori nel conflitto di muoversi anch'essi con i singoli paesi. E sto pensando alle tante visite di Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino, che quando va in Europa deve stringere, lo sta facendo, accordi bilaterali di cooperazione e sicurezza con i singoli paesi europei. Accordi di questo tipo sono stati firmati con la Gran Bretagna, la Germania, la Francia, la Danimarca, i Paesi Bassi, la Spagna, l'Italia. Poi, se vogliamo andare fuori dall'Europa, possiamo anche andare in Canada, per esempio. In questi giorni Zelensky è in Belgio e in Portogallo. Sostanzialmente cosa sta facendo Zelensky? Con accordi singoli, pur bilaterali, con i vari paesi europei, cerca di scavalcare, di aggirare questa lentezza, questa farraginosità da parte dei paesi europei e della NATO. E mancano poco meno di due minuti e torno allora ai messaggi al 349-238-6666. È ora che la NATO dia una dimostrazione di forza e di esistenza al dittatore della cleptocrazia autocritica russa, così Matteo da Venezia, durissimo rispetto all'attendismo, evidentemente lo leggo così, da parte della NATO. Qualcuno scrive: ricordiamo che i civili che stanno morendo hanno votato per Hamas alle ultime elezioni che risalgono a parecchio tempo fa. Dobbiamo anche precisare, gentile ascoltatore, dobbiamo poi anche precisare, questa colpa tra virgolette riguarda anche l'autorità palestinese in Cisgiordania, non è che Hamas abbia trattato benissimo al-Fatah quando poi ha preso il potere, quindi è evidente che c'è stato un colpo di mano e una violenza esercitata anche da Hamas all'interno della striscia di Gaza. Qualcuno come Mauro da Gorizia utilizza questa immagine non particolarmente alta dal punto di vista politico e iconografico: Putin con vodka e patatine osserva il caos generato in Europa e ride, e fa riferimento a cosa? Quello che stiamo raccontando oramai da parecchi mesi, cioè questa risposta particolarmente lenta da parte dell'Unione Europea, che sicuramente offre opportunità, lo dico in senso molto lato e molto laico, alla Federazione Russa stessa. Poi, come diceva Beda Romano, in qualche cancelleria si fa strada piano piano la consapevolezza che se non agisci o non ti prepari o non attui deterrenza in qualche modo, evidentemente l'altro attore può pensare di continuare, anzi alzare l'asticella, come potrebbe essere nei prossimi mesi, o con appunto prossimi teatri che la Federazione Russa potrebbe mettere nel mirino. Detto ciò, ci sarebbero tanti altri messaggi da leggere al 349-238-6666, però il tempo è scaduto, mi piglio pochi secondi per ricordare quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24, cioè il fatto che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Con anche gli spettri del passato, verrebbe da aggiungere, verrebbe da dire, recuperata secondando così il desiderio di un ascoltatore, che ringrazio naturalmente per l'ascolto e la partecipazione, tutta la squadra di Nessun Luogo. Se volete ci sentiamo domani alle 16, un saluto da Gian